Alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, che come sempre sarà in onda fino alle 12.30 fino alle notizie. Un saluto da Ira Rubini. Dunque 331 62 14013 per scriverci con Telegram, con WhatsApp oppure con un SMS, se preferite. Una mail a diretta chiocciola radiopopolare.it oppure cult@radiopopolare.it per scriverci in altri momenti, per segnalazioni. Risponderò ad alcuni ascoltatori che mi hanno mandato dei commenti anche molto articolati, interessanti, proprio ieri. E naturalmente la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come di consueto, sul sito di Radio Popolare, con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Disma Pestalozzi ha realizzato un'intervista in vista dell'Antro Day e in particolare della giornata di domani, che le giornate dedicate all'antropologia che si tengono a Milano e a Torino, l'edizione 2025. E poi sarà un ospite che ci parlerà di un titolo in scena all'Elfo Puccini di Milano, L'ereditiera, nella seconda parte, mentre Tiziana Ricci mi raggiungerà tra breve per lo spazio delle arti visive per parlarci di una mostra che affronta il tema del cambiamento climatico attraverso le immagini. Poi scoprirete di quale artista, mentre e tutto questo al Museo Diocesano, mentre la nostra prima ospite, e mi fa molto piacere darle il bentornato, è stata anche ospite con grande successo di una nostra festa, con un altro suo importante spettacolo, in quel caso in cui sfruttava anche e soprattutto le sue grandi doti musicali, oltre che interpretative. Stavolta invece il titolo che arriva al Teatro Fontana a partire da domani fino al 23 febbraio è Cassandra. Ma quale Cassandra? Lo chiediamo a Roberta Lidia De Stefano. Bentornata, ciao!
Ciao Ira, bentrovata, bentrovati a tutti e a tutti. Quale Cassandra? Ecco, una Cassandra con la K intanto, quindi intanto, diciamo che di un respiro piuttosto internazionale, dato che è scritta dall'autore franco-uruguaiano Sergio Blanco, che in Italia diciamo che ha portato numerose sue produzioni. Questo è un suo monologo e la regia è di Maria Vittoria Bellingeri. Siamo due colleghe appunto conosciute in Paolo Gratti, ci tengo a dirlo, la nostra scuola.
Sì.
E quindi questa è una Cassandra ipercontemporanea, nel senso che l'eroina, comunque ecco, la schiava, la concubina di Agamennone, in questo caso diventa una prostituta che vende le sigarette, non dico la marca per non fare pubblicità occulta, ma soprattutto vende il suo corpo. Si prostituisce, arriva in sella alla sua Smart e all'interno di questa automobile che le all'occasione casa, dimora, camera da letto in argo e tomba, e succedono un po' di cose. E quindi questa è una Cassandra
che potremmo trovare in ogni periferia, no? Ecco, per
sì,
cui
assolutamente sì, soprattutto le periferie delle città che purtroppo vivono estremi conflitti e guerre. Come purtroppo accade sempre e da sempre, e anche in questo momento.
In questo momento poi, come dire, la nostra attenzione è anche per i più distratti, anche per quelli che non vogliono, no? Non vogliono ascoltare, non vogliono vedere.
Assolutamente, assolutamente. Anzi, è proprio questo il punto, cioè che Cassandra non la vuole ascoltare nessuno,
sì.
Perché come tutti i profeti e le profete che sono fuori dal loro tempo, pur essendoci dentro, pur standoci dentro, è ritenuta pazza a causa di questo espediente, no? Questa maledizione del dio Apollo che le sputa letteralmente in bocca, quindi compie questo gesto estremamente violento, estremamente forte nei confronti di una donna che in questo caso è anche transgender, non consentendole di essere più creduta. Cioè lei parla, vaticina, ma in realtà tutto quello che dice non è compreso dalla polis. Per cui quale condanna peggiore, no? Qualsiasi persona, qualsiasi donna nello specifico va contro quelli che sono i regimi totalitari, è ritenuta o pazza o comunque emarginata in qualche modo, no? È quello che succede.
Succede a tante donne e anche a tante, insomma, anche ad altre voci, insomma, che non sono di donne. La maledizione di Cassandra, lo ricordiamo sempre, quella di essere continuamente interrogata e poi di avere questa urgenza di dire, determinata appunto dal dio, dal demone forse ancora di più, e di non essere mai creduta, no? Anche se
assolutamente,
ecco,
non è mai creduta, e soprattutto anche, diciamo, che si lavora anche su un piano metateatrale, nel senso che Cassandra, oltre a non essere creduta, è anche considerata, per via della mole, diciamo, delle sue battute nelle troiane, considerata un personaggio minore, nel senso che lei ha veramente, dice, c'è anche un pezzo del testo che dice Eschilo e Euripide e Sofocle sono stupidi, cioè nel senso, dice, ma per quale motivo hanno scritto dei monologhi per tutte le donne, per Elena, per Clitennestra, per Antigone, eccetera, ma non hanno scritto un monologo su di me? Perché mi considerano un personaggio minore che non deve essere creduto, o solo delle piccole battute dove tutti capiscono che io sono una pazza isterica, sostanzialmente. Poi io lo sto traducendo perché in realtà è scritto in inglese, è proprio un copione in inglese di sopravvivenza, esperanto, proprio a sottolineare questa difficoltà di questa personaggia a parlare una lingua non sua.
Difatti, questa era la domanda che ti avrei fatto, avendo visto lo spettacolo non moltissimo tempo fa, però a Bologna, dove hai debuttato. È proprio la lingua di questa Cassandra, dei margini, degli estremi margini, che è appunto un'espressione di un meticciato scomodo, no? Che quindi dà fastidio, e questo métissage non c'è soltanto nella sua lingua, di cui poi ci dirai o ci specificherai, ma c'è anche nel disegno sonoro dello spettacolo.
Sì, allora, il disegno sonoro che in questo caso ho curato io, nello specifico c'è una ballad che si chiama War is Stupid, proprio citando anche proprio le parole dell'autore, cioè la guerra è stupida, perché la guerra, senza tradurla tutta, però il senso è che nella guerra si perde tutto e si perde tutti, ma soprattutto si perde tutto, e nello specifico si perdono gli arti, quindi parto da una descrizione un po' minimal, anche un po' macabra, degli arti, quindi si perdono le mani, si perdono i piedi, il torso, e poi vado ad espandere la perdita a qualcosa di più concettuale, cioè si perde la voce, si perdono le voci delle persone, no? Quindi la voce intesa non soltanto in senso fisico, ma in senso traslato, cioè chi è sottomesso perde di conseguenza la possibilità di esprimersi, la libertà in questo caso, no? E al tempo stesso sottolinea il fatto che Achille ha ucciso Ettore e ha attaccato il corpo di Ettore ad un carro, e la stessa fine è stata fatta fare più o meno a Priamo, suo padre, per cui sono tutti dei morti dispersi che non hanno nessuna sepoltura, non hanno nessuna tomba, E questa secondo me è la cosa più tremenda in assoluto della guerra, che non c'è pace neanche dopo il corpo, no? Ecco, questo discorso per me è stato fortissimo, ecco, dalle parole di Blanco sono riuscita, diciamo, ad estrapolare questo tipo di concetto, no? di non riuscire a tenere viva nemmeno la memoria a causa dell'assenza, no?
Certo.
E quindi poi là un'altra composizione è stata quella un po' più techno, un po' più elettronica riguardo all'abuso, perché lei chiaramente diventa la schiava di Agamennone, che poi la porta con Clitennestra a morire, per cui, e morirà anche lui chiaramente, però al tempo stesso, ecco, questo tipo di violenza per me è stato interessante metterla su un piano più ludico, cioè lavorare su una composizione più elettronica, quasi divertente, ecco, diciamo amara e un po' al vetriolo, mi verrebbe da dire,
sarcastica,
più esatto, caustica, cioè quella cosa lì per cui non capisci mai se lei gode di questa violenza, se è vittima o carnefice, e comunque entrambe le cose, perché a turno purtroppo si è tutto, no? E quindi in questo caso la cosa quasi mi crea quasi un fastidio questo fare questo pezzo, perché lei la racconta proprio in maniera molto minimal tutto il rapporto sessuale, tutto quello che è fatto, però viene fatto in una scansione ritmica, per cui diventa una ballata in discoteca, è proprio come un after party, un after droga, un after alcol, eccetera eccetera. Lei entra in questa sorta di trance elettronica visionaria, per cui quasi rivive un po' tutte le tappe della sua violenza sessuale, ecco.
Allora, uno spettacolo da non perdere, insomma, per questa interpretazione che definirei totale di Roberta Lidia De Stefano, molto impegnativa anche dal punto di vista fisico, non solo ovviamente dell'intensità interpretativa. Giovedì, venerdì, cioè domani, venerdì e sabato al Teatro Fontana arriva dunque questa Cassandra.
E anche domenica pomeriggio.
Giusto, hai ragione, perdonami, allora sono 4 giorni, meglio così. Allora, e anche domenica, quindi fino a tutto il weekend. Noi ringraziamo tanto, insomma, siamo molto contenti che arrivi a Milano questo testo di Sergio Blanco con la regia di Maria Vittoria Bellingeri e con Roberta Lidia De Stefano, che saluto, ringrazio.
Grazie mille, Ira.
A presto. Ciao.
A presto.
Ciao.
Grazie.
E allora dedichiamo alle Cassandre e anche a questa in particolare un brano di Norah Jones che parla proprio del crederci, non crederci. Can you believe? Diamond falls into my heart. Norah Jones, Can You Believe, dedicato a tutte le Cassandre del mondo, a coloro che hanno purtroppo per destino degli dèi, dicevano gli antichi, l'avventura di non essere mai ascoltate, anche se dicono la verità, su questo francamente credo che i tempi che stiamo attraversando così veloci e atroci, ce ne siano parecchie, insomma, di persone che tentano di dire delle cose e che molti di noi non riescono nemmeno ad ascoltare o non vogliono farlo. Detto questo, a parte che le generalizzazioni lasciano il tempo che trovano e quindi ci fa piacere invece entrare nello specifico degli argomenti, ecco un'altra occasione per dire delle cose che speriamo che vengano ascoltate. Andiamo al Museo Diocesano insieme a Tiziana Ricci, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Tiziana.
Buongiorno Ira, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Eh sì, perché un'altra Cassandra è Alessandro Grassani, che è un fotografo, classe 77. Lui ha lavorato anche per la Grazia Neri negli ultimi tempi, l'importante agenzia che sapete, e adesso lavora per il New York Times, per la CNN, per Time, insomma ha girato il mondo, è stato in 40 paesi. Perché Cassandra? Perché da tanti anni il suo lavoro è proprio un monito per l'emergenza climatica il titolo è Emergenza climatica, un viaggio ai confini del mondo. E in questa mostra si tratta di 40 fotografie a colori bellissime. Al Museo Diocesano ci mostra i posti dove è stato e i drammi causati dai cambiamenti climatici. Allora, andiamo in mostra con lui e poi vi dico altri due appuntamenti perché c'è fermento su questa questione. Se ne parla a Villanecchi, se ne parla in Triennale. Adesso andiamo al Diocesano.
Ci troviamo di fronte a un'immagine che ritrae una fossa comune, ok, una fossa comune che esiste perché esistono i cambiamenti climatici.
In Kenya siamo, no?
Siamo in Kenya, nella regione del Turkana. Mi colpisce molto questa immagine perché mi era capitato di vedere e fotografare altre fosse comuni in passato, ma mai avrei immaginato di trovarmi di fronte a una fossa comune perché... Che esiste.
28 persone c'è scritto.
Sono molti di più, sono qualche centinaio, ma questa fossa comune esiste perché esistono i cambiamenti climatici. E pensa che qui in Turkana, nel Kenya, una delle zone più aride di tutto il Corno d'Africa, i pastori di diverse tribù si confrontano a colpi di macete e di fucile per il controllo delle piccole risorse, no? E fanno dei veri e propri raid, degli attacchi notturni nei villaggi della tribù avversaria, no? Perché un po' l'idea che mi sono fatto io è che in queste zone, no? Meno gente c'è, più risorse rimane per chi sopravvive. Quindi i pastori non vanno in giro con il bastone, no, per controllare il flusso del loro gregge, ma vanno in giro con un fucile mitragliatore per uccidere i pastori della tribù avversaria, no? I cambiamenti climatici stanno rendendo il clima più estremo, e in questi territori anche sopravvivere diventa più estremo, no? Pensa che è vero, dicevi che quella croce che c'è in mezzo a questa immagine,
c'è scritto 28
persone, perché quelle 28 persone sono 28 corpi che sono stati raccolti da un gruppo di missionari in un solo mattino, in un singolo villaggio, no? Quando i pastori della tribù dei Pocot erano entrati in piena notte per uccidere più persone della tribù dei Turkana possibile, no? Proprio per quella legge della quale, insomma, in un certo senso abbiamo raccontato prima, no? Meno persone ci sono, più risorse rimangono. Qua siamo in Mongolia.
Una signora che sta trascinando una slitta con un animale morto sulla neve.
Sì, in realtà lei si chiama Erdene Tuya, un pastore mongolo di 29 anni. In Mongolia i cambiamenti climatici si manifestano anche con l'estremo freddo. Okay. Questo inverno, questa coltre innevata quale è circondata Erdene, questo pastore, ci racconta di temperature che arrivano a meno 50 gradi. Okay. Questo è un fenomeno che è sempre esistito in Mongolia. Prima lo Zud, come chiamano localmente questo inverno, si manifestava una volta ogni 10 anni circa, ora ogni 2 anni, perché i cambiamenti climatici non rendono solo gli eventi climatici più estremi, ma anche più frequenti. Ok? E quell'anno in cui sono stato in Mongolia a raccontare la storia di Erdene, 8 milioni di capi di bestiame sono morti, come la pecora che lei sta trascinando in questo momento, in questa immagine, e 20.000 pastori come lei non hanno avuto altra scelta se non quella di abbandonare la campagna per emigrare verso la capitale della Mongolia, Ulaanbaatar. Pensa che la Mongolia è un paese grande 3 volte la Francia, vivono solo 3 milioni di persone, la metà di questi 3 milioni vivono ammassate una sopra l'altra nella capitale. Okay? E questo a causa dell'arrivo dei pastori come Erdene. No? Perché la capitale della Mongolia ha raddoppiato la propria popolazione nell'ultimo decennio, possiamo dire. Allora, qui siamo a Dhaka, la capitale del Bangladesh, notoriamente uno dei paesi più colpiti dai cambiamenti climatici, no? E qui, insomma, ci dicono le Nazioni Unite che circa 300.000 persone all'anno abbandonano le campagne per emigrare a Dhaka, in città, a causa di un micidiale mix di cambiamenti climatici e di povertà. Okay. E qui abbiamo una donna che vediamo ritratta in...
Ma scusa, vivono vicino ai binari del treno, seduti sui binari?
Sì, perché sono baraccopoli che crescono in modo informale.
Ma il treno passa lì?
Sì.
Quindi infatti, una situazione pericolosissima.
Sì, è una situazione pericolosissima. Ci sono migliaia di persone che vivono lungo queste rotaie, in questo insediamento informale, che è una baraccopoli, per cui si vedono case, definiamole così, rifugi, fatti, realizzati con lamiere e copertoni, insomma, con tutto quello che si può trovare per strada, ok? E questa donna che vedi nella foto è una migrante ambientale, sta cucinando. Lei arriva dalla campagna del Bangladesh, un giorno il fiume è esondato, ha sommerso il suo villaggio e le ha portato via tutto. Pensa che tutte queste persone che ho fotografato avevano un futuro nella campagna, cioè è anche un bel futuro. Loro facevano i contadini, avevano da mangiare, avevano di che sfamarsi, potevano vendere i loro prodotti e mandare i loro figli a scuola.
I cambiamenti climatici hanno sconvolto tutta la loro vita.
Cioè, i cambiamenti climatici si stanno trasformando nel nostro futuro. Adesso sono stato in Mongolia, in Bangladesh, in
questi
Kenya,
che vediamo
ad Haiti.
Qua.
Sono stato anche in altri paesi, ma quelli non sono ancora pronti come lo sto continuando. È una tematica in continua evoluzione, no? Che va messa a fuoco per uno che racconta con l'immagine un
mondo. Esatto, ma per portarci poi queste immagini che ci parlano della situazione, tu devi stare nei paesi a lungo.
Sono stati mesi.
Poi le chiami per nome queste persone, quindi vuol dire che hai creato un
rapporto. Hanno tutte un nome e un cognome. Con ognuno di loro, dei soggetti di queste fotografie, ho passato almeno una settimana.
Eccoci.
Allora, questa mostra io ve la consiglio caldamente perché tra l'altro le fotografie sono bellissime e veramente, insomma, smuove un po' le coscienze e ci fa rendere conto di quello che sta succedendo. Fino al 27 di aprile al Museo Diocesano in Piazza Sant'Eustorgio. Poi vi dicevo che ci sono altri due appuntamenti. Uno è a Villa Necche Campiglio in via Mozart al 12. questo pomeriggio alle ore 18. Il tema è: non c'è più tempo, emergenza climatica, dalle immagini dell'agenzia France Press. È una mostra che si è tenuta a Forte di Bard, verranno proiettate queste immagini e poi ci saranno una serie di ospiti che parleranno del tema commentando appunto le immagini. L'altro appuntamento, purtroppo stesso giorno, stessa ora, alle 18 alla Triennale di Milano. E di che cosa si parla? Anche qui, transizione tra cambiamento climatico, paradosso green e disuguaglianze. E l'incontro affronta problemi, ostacoli e paradossi legati al cambiamento climatico, proponendo, questa sembra una cosa interessante, interventi e possibili soluzioni per un futuro più verde e più equo, anche qui con una serie di ospiti. È un'iniziativa di Triennale della Fondazione Enrico Mattei. Ore 18 in Triennale, ore 18 Villa Necchi Campiglio e la mostra delle fotografie di Alessandro Grassani al Museo Diocesano. Rendiamoci conto che non c'è più tempo.
Temo che, vabbè, insomma, cioè il discorso è vasto, soprattutto per chi appunto non vuol sentire. Noi ringraziamo Tiziana Ricci, le diamo appuntamento a venerdì quando ritornerà per lo spazio delle arti visive. Grazie Tiziana.
Ciao Ira, ciao a tutte e a tutti.
A risentirci. E allora mi diverto a continuare con le Cassandre, questa è Cassandra Jenkins con Only One. E dopo la pubblicità ritorniamo con la seconda parte, altri ospiti. Seasick dawn, come to tear off another page, blink my eyes open, punch the clock in. Bentornati, bentornate a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30 e ora andiamo all'Elfo Puccini di Milano, dove debutta proprio quest'oggi, resta in scena fino al 2 di marzo, L'ereditiera, il celebre testo di Annibale Ruccello e Lello Guida per la regia di Fabio Faliero, che saluto, buongiorno, bentornato.
Salve a tutti, salve, ciao.
Allora, vediamo se Fabio Faliero è riuscito a riprendere fiato, perché insomma in questi giorni ovviamente è perennemente in movimento, ci mancherebbe con un debutto. Va bene. Allora, intanto ricordiamo perché questo testo è giustamente, al di là del fatto che tutti i testi di Annibale Ruccello ci sono rimasti nel cuore e nella memoria, perché questo è così speciale.
Questo prima di tutto è uno dei primissimi testi di Annibale Ruccello, un testo giovanile, si potrebbe, è proprio uno dei primi, e anche uno forse dei meno noti. Io almeno all'inizio non lo conoscevo i più noti, Le Cinque Rose di Jennifer, conoscevo Ferdinando, però ecco questo testo qui non lo conoscevo. Poi mi hanno detto: guarda, c'è un testo di Annibale Ruccello molto, molto interessante, uno dei primi, e quando l'ho letto me ne sono innamorato. È un testo di cui ci sono varie versioni, tra l'altro, un bel po' di versioni. È una farsa, sostanzialmente una farsa tratta dal romanzo in napoletano, tratta però dal romanzo Washington Square di Harry James. Ed è diciamo un gioco di citazionistico, un gioco di citazioni continuo su tutto quello che è la tradizione napoletana dal punto di vista del teatro, ma anche della musica e anche del cinema.
Beh, diciamo che si mescolano due immaginari, no? Scintillanti e decadenti ed appassionanti, come possono essere quella della Hollywood degli anni 40, che su Annibale Ruccello esercitava, no? un fascino grande, l'immaginario letterario di cui si faceva riferimento, e poi invece tutto l'universo partenopeo di Ruccello, no?
Sì, esattamente questo. Tra l'altro l'ereditiera, cioè l'eredità di cui si parla, che nella storia è l'eredità di questa giovane fanciulla che viene adescalata da cacciatori di dote solo perché appunto è ricca, in realtà l'eredità di cui si parla è l'eredità della tradizione napoletana, e quindi di tutto quello. Diciamo, è un testo che ti chiama a fare i conti con la propria eredità culturale napoletana, sulle tradizioni e tutto quello che ne comporta. Diciamo che già all'epoca Annibale Ruccello e Enzo Moscato si ponevano questo quesito. Io, mettendo in scena questo testo, mi pongo a mia volta in un altro periodo storico questa domanda, diciamo così.
Certo, tra l'altro appunto c'è un personaggio, dunque dico brevemente, c'è Caterina, no? Che è una ragazza che rappresenta una tipologia sociale, no? Che viene giustamente espressa con sarcasmo, come del resto anche gli altri personaggi, no? E poi c'è un personaggio famoso diventato quasi un biglietto da visita per Ruccello.
Beh, c'è Pulcinella, c'è la maschera di Pulcinella, ma non è l'unica maschera, c'è la maschera di Felice
Sciosciamocca. Esatto.
Ci sono appunto un po' di tra l'altro probabilmente nell'edizione di Annibale Ruccello, Annibale recitava appunto proprio la maschera di Pulcinella.
Esatto. La supervisione artistica di Arturo Cirillo, Fabio Faliero, che con Annibale Ruccello ha avuto tanto a che fare, insomma, lo sappiamo e Arturo lo conosciamo bene, ma sarà anche un'occasione, perché questa è una produzione dell'Elfo, con l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, per scoprire dei nuovi talenti. Giusto?
Sì.
No?
sì, allora, no, non sentivo più, pensavo fosse... Sì, è un progetto che appunto nasce...
Quindi raccontiamo un pochino chi lo fa, il progetto e come nasce questa collaborazione fra Elfo ed Accademia Nazionale.
Nasce in Accademia, io mi sono diplomato in Accademia, l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, e Arturo Cirillo è stato uno dei miei supervisori, insegnanti e supervisori in Accademia, e quindi il progetto in realtà nasce proprio in quell'ambito lì, nell'ambito dell'Accademia. E Arturo è stato appunto lui che all'inizio ha proposto di incontrare questo autore, perché ha detto: ma siete napoletani, quindi siete campani, quindi possiamo provare a lavorare su un autore come Annibale dell'Uccello. Ed è stato appunto in realtà molto 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 interessante lavorare su un autore come Annibale, ovviamente conoscevo molto, ma non immaginavo fino a quel momento di fare una regia su uno dei suoi testi, diciamo.
Che cosa dice Fabio Faliero alla sua generazione Annibale Ruccello, proprio perché appunto no, arriva da un contemporaneo, che però è un contemporaneo che per voi è da scoprire, come giustamente dicevi?
Io trovo che in realtà le domande che si poneva Annibale sono le stesse domande che in qualche modo dobbiamo porci anche noi. Cioè, la domanda che si poneva a Annibale con questo testo, ma anche con altri suoi testi, era appunto: qual è il rapporto con il repertorio e con la tradizione? Ed è una domanda un po' che non terminerà mai.
Certo.
In qualche modo, perché la risposta è sempre nuova a seconda del tempo in cui viene posta la domanda.
E poi comunque non è detto, purtroppo, anzi è detto assolutamente, che i tempi di Annibale Ruccello, in cui i suoi personaggi si dibattevano fra ben pensanti e rigurgiti tradizionalisti, non ritorni, purtroppo.
No, ma poi sì, esatto, ma poi in realtà non ha assolutamente un'accezione negativa, anzi, la questione è proprio qual è il proprio punto di vista rispetto alla tradizione, non ha assolutamente nessuna accezione negativa, e penso che cambi semplicemente il proprio punto di vista rispetto a quello che c'è stato prima di noi in teatro, ma anche nell'arte, potrebbe dire, in qualche modo nell'arte in generale.
Certamente. Dunque siamo contenti di scoprire questa ereditiera di Annibale Ruccello e Lello Guida, diretta da Fabio Faliero, dal 19 febbraio al 2 di marzo in Sala Fassbinder all'Elfo Puccini di Milano. Grazie davvero.
Grazie.
Buon debutto, a risentirci.
Arrivederci.
Ma che storia triste, avevo aspettative basse, e se già come finisce, visto da dove si parte.
Tu vorresti che la gente ti capisse, la ami come se le ricambiasse, e ci hai provato anche più volte dei gialisse, ma l'esistenza non è mai così di classe, certi discorsi vanno presi con le pinze, oppure provocano risate grasse, e te l'aspetti ma ogni volta ti stupisce, guarda le loro facce come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie.
Tanto fanno finta ma lo sanno, più profondo e meno paga quasi sempre, meglio stare in superficie salvagente, le risposte che ti danno sembra fatte con lo stampo, quindi metterò le mani avanti, due passi indietro, ogni passo avanti. Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare l'aria nelle piazze.
Grazie, ma no, grazie.
E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse.
Grazie, ma no, grazie.
Dovresti dare meno ascolti ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe.
Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie. Grazie, ma no, grazie. Davvero, grazie, ma
c'è chi non sa più come scrivere, non sa come parlare,
non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
Oggi va così, chissà domani.
Domani, domani, domani magari riesco a capire gli esseri umani. Chi bacia sulla bocca i propri figli e c'è chi bacia sulla bocca i propri cani. E quanto va di moda il vittimismo di chi attacca ma dice che si difende. C'è chi dice non si può più dire niente, poi invece parla sempre. Ma almeno si coerente, almeno per stavolta, che c'è chi ancora ti d'accordo. E c'è chi ha perso la memoria e vorrebbe che tornasse, come se non bastasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti andare a lavorare, non farti manganellare nelle piazze. Grazie, ma no, grazie. E questa gente non fa un cazzo, li mantengo tutti io con le mie tasse. Grazie, ma no, grazie. Dovresti dare meno ascolto ai sentimenti, che non sono mai di buoni investimenti. Dovremmo organizzare una rimpatriata tipo una cena di classe. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no, oh, 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 oh.
Grazie, ma no, grazie. Ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
Ma che storia triste.
C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie, ma no, grazie.
Grazie, ma no.
Grazie, ma no, grazie.
Ed eccoci, Willy Peyote con il brano che ha presentato a Sanremo, Grazie ma no grazie, nella nostra selezione piuttosto rigorosa, diciamo, dei brani di Sanremo che decidiamo di ascoltare, anche selezione che già avviene, insomma, nella redazione musicale e ancora di più nelle singole trasmissioni. Noi adesso vi parliamo dell'Antro Day 2025, è l'edizione, la nuova edizione questa tre giorni di iniziative a tema antropologico organizzate dal Dipartimento di Scienze Umane per la formazione Riccardo Massa dell'Università Bicocca, da giovedì 20 febbraio a sabato 22. Radio Popolare è media partner dell'Antro Day e proprio in auditorium, qui da noi in via Ollearo, questa sera nell'ambito dei giovedì di Live Pop andrà in scena, in onda dalle 21.30 alle 22.30, un incontro intitolato 1984-2024, 40 anni dallo sgombero del virus, punk tra centro e periferie. Virus mai dimenticato, insomma, io stessa, insomma, ho avuto tante occasioni di attraversarlo e di attraversarne gli spazi, quindi è interessante perché tra l'altro appunto sarà moderato da Disma Pestalozza. Come sempre le prenotazioni, se volete partecipare e assistere a questo incontro in auditorium, poi come ripeto andrà anche in onda, prenotazioni@radiopopolare.it. Disma Pestalozza ha intervistato Paolo Grassi, antropologo e ricercatore della Bicocca, insomma, con un nome importante.
World Anthropology Day, ormai da anni un momento fisso a Milano, che all'inizio era un giorno solo, l'Antro Day milanese, poi piano piano è diventato due giorni, poi tre giorni, suddiviso in iniziative di carattere accademico, ma anche iniziative più pop, più legate alla conoscenza del tessuto sociale cittadino, insomma tante cose. Con noi c'è Paolo Grassi di Bicocca. Paolo, raccontaci tu come si sviluppa quest'anno questo programma, tra l'altro in collaborazione anche con l'Università di Torino, che da qualche anno si è aggregata al UAD.
Siamo quattro università, perché c'è l'Università di Milano Bicocca, l'Università di Torino, Yulm e statale, anche se chiaramente poi l'iniziativa è promossa innanzitutto dall'Università di Milano Bicocca. È un'iniziativa, è un evento che sta crescendo, continua a crescere, e non sappiamo bene dove arriverà, perché quest'anno siamo a più di 100 eventi spalmati tra la città di Milano e di Torino, dal 20 al 22 febbraio, e con proposte molto differenziate, abbiamo incontri, abbiamo laboratori, passeggiate, come dicevi tu, iniziative più accademiche, quindi ad esempio vere e proprie conferenze, e iniziative più popolari, come hai detto tu, quindi feste o diciamo laboratori, iniziative legate molto ai territori poi su nei quali operano e lavorano gli antropologi e le antropologhe.
Ecco, è un modo per avvicinarsi all'antropologia e ai temi dell'antropologia, anche per chi nulla sa di antropologia, perché come dicevi non sono solo cose accademiche, ma c'è tanto altro, tra cui mi sento di ricordare anche l'appuntamento qua a Radio Popolare, perché Radio Popolare è media partner dell'UAD e anche qua in auditorium andrà in scena un incontro sul punk e l'antropologia, punk tra centro e periferie, ma insomma probabilmente ne avete già sentito parlare, dico agli ascoltatori, in questi giorni, perché ne stiamo parlando tanto anche a Poveri ma Belli, ma al di là di Radio Popolare ci sono coinvolti un sacco di enti, di organismi della città, insomma. A partire, a me quelle che per esempio attraggono sempre un casino sono quelle di Migrant Tour, queste passeggiate antropologiche. Ti viene in mente quella che magari vuoi suggerire o qualcosa, insomma anche tu, i tuoi highlights, quali sono?
Ma guarda, mi verrebbe da ricordare il convegno iniziale che si tiene in Bicocca il 20 febbraio dalle 10 alle 13, che sì, è un convegno in università ma con interventi anche molto divulgativi, ed è un po' l'evento che dà il via, diciamo, a tutta la manifestazione. Mi piacerebbe ricordare anche la festa invece che chiude il World Anthropology Day. La festa quest'anno si tiene a Torino, si chiama la Festa dell'Antropologia Pubblica, e quindi la sera dell'ultimo giorno una festa che vedrà protagonista un gruppo circense addirittura. E invece, ritornando a Milano, diciamo accedendo poi al sito dell'evento, c'è anche una mappa molto molto chiara, molto esplicativa, mi verrebbe un po' da citare gli eventi anche più periferici, quindi abbiamo una passeggiata Migrant Tour in via Padova, degli eventi nel quartiere di Bicocca, la proiezione di un film ad Affori, la presentazione di un rapporto di Save the Children a San Siro e altre cose anche nel quartiere di Corvetto, all'Ortica, e addirittura ci spingiamo fino a Baranzate.
Guarda, vedo, ho la mappa qua davanti anch'io, stavo vedendo che è coinvolto il CIC, che noi conosciamo bene, abbiamo fatto anche delle cose con loro, il Centro Internazionale di Quartiere, appunto del Corvetto, e così come loro tante realtà di periferia, perché d'altronde poi tu mi insegni, e così diciamo anche due cose sull'antropologia, l'antropologia proprio in spicci, si porta spesso nelle periferie, va lontano.
Guarda, diciamo, ai margini per parlare poi del centro, guarda in basso per interpretare quello che succede in alto, e quindi sì, sicuramente poi questi quartieri, questi luoghi acquistano un peso, un'importanza fondamentale se guardati attraverso una lente antropologica.
Sono poi tutte iniziative che sono messe in piedi anche con una forte dose di volontariato, di studenti di Bicocca, insomma è una cosa che non riguarda soltanto i professori o insomma l'istituzione, ma che viene organizzata con ragazzi, giovani.
Assolutamente sì, parliamo di antropologia pubblica, quindi diciamo il comitato organizzativo è composto da ricercatori e docenti, ma poi questo comitato si appoggia a una rete di persone che lavorano sul territorio di Milano, sul territorio di Torino, persone formate in antropologia o persone che lavorano in quanto antropologi, in quanto antropologhi. E tra questi sì, ci sono sicuramente anche molti studenti. Segnalo ad esempio un'associazione di studenti di Bicocca che si chiama Antrobic, che quest'anno propone addirittura 4 eventi, se non sbaglio.
Grazie Paolo e buon Antro Day, buon WAD, World, si chiama Antro Day o World Anthropology Day? Ecco, è una cosa che non, ancora non mi è del tutto chiara.
Allora, ufficialmente si chiama Antro Day Milano, Antropologia Pubblica a Milano e Torino. E appunto riprende il World Anthropology Day, che è un'iniziativa lanciata da un'associazione statunitense di antropologia, da una società statunitense di antropologia.
Grazie Paolo Grassi, buona giornata.
Grazie, grazie Disma, a presto. I don't want no head in my house, I just want it in between my
legs and between my thighs. I don't take no room. E allora noi vi ricordiamo che nell'ambito dell'Antro Day 2025 noi ospiteremo nell'auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare domani sera alle 21.30, sarà anche in onda nell'ambito di Live Pop, l'incontro intitolato 1984-2024, 40 anni dallo sgombero del virus punk tra centro e periferie. Prenotazioni @radiopopolare.it se volete assicurarvi il posto. Grazie a Isma Pestalozza. Le Moonchild Sanely con Do My Dance che arrivano dal Sudafrica, noi vi lasciamo le notizie di Radio Popolare. Insomma, dal Sudafrica non arriva solo Elon Musk, ma arrivano anche cose migliori, e dunque noi vi diamo appuntamento a domani alle 11.30 se vorrete. Siamo in podcast sul sito di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini, buon proseguimento d'ascolto con Radio Popolare. I'm partying, I'm dancing, I'm looking for new fish. Yes.